Buonasera a tutti, sono nato come fotografo artistico nel 1985, esponendo a Siena una mostra geometria a confronto e poi vedremo qualche immagine. Dall'86 all'88 sono stato primo assistente di studio appunto di Emilio Fabio Simio, facevamo, volevo dire questo, Still Life, food editoriale, enologia e immagini per campagne pubblicitarie nazionali. Rientrato a Siena è nata una sfida perché già nell'ambiente milanese si sapeva già in partenza che in provincia non c'erano i committenti per poter sviluppare un certo tipo di attività e quindi in particolare a Siena non trovai le strutture che esistono a Milano, di editori, di agenzie, che potessero fornirmi del lavoro fotografico. E quindi divenni art director, amministratore unico della Still Life SRL e realizzavo strumenti di comunicazione pubblicitaria, quali cataloghi, Deplian, brochure, manifesti, all'interno dei quali mettere le mie fotografie di Still Life. Il mercato, poi siamo tutti orientati al mercato, quindi sono stato chiamato a svolgere altri ruoli. Oggi la GP Comunicazione si occupa di altre cose e l'attività di art director ha preso sempre di più il sopravvento su quella di fotografo. Il mio intervento si intitola Still Life, un linguaggio della comunicazione. Partiremo dalla fotografia artistica per arrivare alla fotografia pubblicitaria, passando attraverso il pensiero di Jung, che mi ha coinvolto fin dall'85. Vi leggo quindi un testo a firma di Roberto Barzanti, allora parlamentare europeo, che presentò così la mia mostra Geometria a confronto. I confini tra quelli che un tempo potevano apparire linguaggi conclusi e codificati sono ormai incerti e la fotografia non ambisce più solo a un rispecchiamento puntuale della realtà. Segno grafico e vibrazione pittorica, dettaglio architettonico elevato al simbolo, convergono nell'apologo immaginato da Giuseppe Ponticelli per proporre una riflessione suggestiva sul rapporto sempre nuovo con l'arte, la sua audacia inventiva, le sue incessanti sorprese. Davanti ai frammenti di un San Giorgio che anche per molti senesi risulterà inedito, due figure, la contemplazione e l'interpretazione, danno vita a un intenso balletto di geometrie e rispondenze, silenzi significativi e muti rapimenti. In forma di moderna allegoria vengono così rappresentati interrogativi di continuo presenti di fronte al mistero dell'arte che si rinnova per lo sguardo e il cuore. Roberto Barzanti. Queste sono due immagini di geometria a confronto sopra la contemplazione, erano esposte proprio una sotto su cavalletti all'interno di un chiostro e si creava un binario di due rotaie che non si incontravano mai parallele tra loro, sopra la contemplazione e sotto l'interpretazione. Questo da un punto di vista fotografico è un lavoro che veniva fatto nel 85, quindi senza l'uso del computer, dello scontorno, eccetera, tutte su stampe fotografiche sviluppate, le pellicole in camera oscura e stampate in camera oscura. E si utilizza il metodo delle maschere, cioè si intaglia, si proietta il fotogramma e si intagliano i particolari, quella di sopra per dire a tre intagli, il decoro sopra, il decoro sotto e la parte dove c'è il volto. Si toglie ad esempio l'intaglio centrale, la maschera centrale, lasciando gli altri due cartoncini neri sopra il foglio, con sopra un vetro in modo da schiacciarlo a contatto, e si impressiona tramite in questo caso l'ausilio di un vetro smerigliato, si impressiona inizialmente il foglio. Poi si cambia fotogramma, si mette quello del dettaglio architettonico e si sostituiscono le maschere e si impressiona. Di sotto invece la ballerina viene realizzata con dei passaggi in fotomeccanica e e la cronicità dell'immagine è creata tramite un sandwich di pellicola con una pellicola proprio a grana. Sono foto sulle quali poi si aggiunge nella prima anche del pennello, del carboncino, e sono molto complesse da realizzare. Perché iniziare un intervento sulla fotografia nella comunicazione pubblicitaria con la presentazione di una mostra? Perché iniziai allora una ricerca sulla fotografia intesa come linguaggio. In pittura, disciplina artistica riconosciuta anche da un mercato con una quotazione economica delle opere anche significativa, il pennello è lo strumento con il quale viene realizzato un quadro. In fotografia la luce è da me considerata come un pennello, il pennello è proprio un pennello di luce in questo caso. La mia ricerca sul linguaggio fotografico è partita con il significato del simbolo e del segno secondo il pensiero di Carl Gustav Jung, 1875-1961, psichiatra, psicoanalista e antropologo svizzero, un contemporaneo di Freud, che erano contrapposti come pensiero. Seguono due mie definizioni che ci aiuteranno un po' a capire questo ragionamento. Un cambio di passo, una progressione non conseguente, pone l'uomo nel campo dell'imprevedibile. Questa è la creatività. La comunicazione non è arte, ma l'arte è comunicazione. Dicevamo appunto, la comunicazione non è arte. Alcuni art director, miei colleghi, ritengono, secondo me sbagliando, che le mie fotografie siano artistiche, quelle di still life. Secondo me sono semplicemente creative ed è un concetto molto diverso, abbiamo dato una definizione. Questa, ad esempio, è un'immagine creativa da collegare al concept di una campagna sugli spumanti. Nella fotografia, tramite il pennello e la luce, si descrivono a due dimensioni gli oggetti, quindi in questo caso si vede il perlage dello spumante, le bollicine che salgono, i contorni luminosi che disegna il bicchiere, la brinatura del bicchiere più grande, più alto, questa tuba che esce dalla penombra con questa pila di ghiaccio posta sopra. Dà il significato del brindisi, di qualcosa di fresco, di qualcosa di importante perché c'è una tuba, qualcosa da festeggiare. Ma l'arte è comunicazione. Queste sono immagini artistiche legate a una ricerca sul mostro astratto. Queste io intendo artistiche, non quella di prima. Questa è una mostra, lo strabismo di Venere del 2004, dove si prendeva spunto, le mostre hanno un tema, si prendeva spunto da un'esperienza visiva che tutti noi abbiamo avuto quando guardiamo un oggetto, un soggetto, ma non mettiamo a fuoco la lunghezza della profondità del campo e quindi gli occhi si sovrappongono e io ho lo strabismo di Venere, cioè un occhio mi guarda leggermente spostato dall'altro, è considerata una bellezza e questo è un po' legato a questo concetto, sono foto, queste artisti. Per Jung il contenuto di un simbolo non è mai del tutto esprimibile razionalmente. Esso si origina da quella zona intermedia di sottile realtà per esprimere adeguatamente la quale non c'è appunto altro mezzo che il simbolo. Il simbolo non è né un'allegoria né un segno, bensì un'immagine di un contenuto che trascende dalla coscienza, tuttavia i simboli possono anche degenerare in segni e diventare simboli morti se si svela completamente il senso nascosto nel simbolo. Nella fotografia artistica si parla di simboli, nella fotografia di comunicazione pubblicitaria ci si deve riferire a segni. Si parla in questo secondo caso dell'immaginario collettivo dove un segno si esprime con valore universale. Quando noi strutturiamo una campagna, strutturiamo una comunicazione, ci agganciamo a dei valori universali per farci capire perché il nostro target può essere molto molto variegato. Questa è un'installazione fotografica, una lastra di marmo turco sbassata con una rete sotto, che narra un fatto accaduto, cioè c'è questo bicchiere che si è rovesciato su questa lastra di marmo creando quattro chiazze. Sono state riprodotte fotograficamente, l'acqua è evaporata e sono state attaccate a questa lastra per creare una memoria storica. Nella parte alta c'è la prova d'autore dove ci sono appunto le fotografie scontornate delle chiazze d'acqua con l'aggiunta di un'ombra al computer e accanto c'è un L con il foglio millimetrato che ha permesso di stampare in poliofilina, cioè un PVC adesivo, esattamente a dimensioni reali perché siccome questa lastra di marmo turco è venata, incollando la fotografia e creando quindi una contaminazione fotografica e quindi un'installazione, tornano esattamente i colori, cromaticamente tornano esattamente le rigature del marmo. Questa è Aqua del 2002. Lo still life è una disciplina fotografica molto complessa che ha necessità di capacità compositive per mettere in equilibrio i soggetti ritratti in composizione e capacità tecniche per l'uso sapiente della luce, del banco ottico digitale e del fotoritocco. Still life letteralmente significa natura morta e si ispira ai pittori fiamminghi che dipingevano composizioni in ambienti nei quali erano presenti altre finestre che hanno dato vita ai bank fotografici, diffusori che servono per disegnare la luce. I pittori fiamminghi si mettevano in queste stanze molto alte, questi torrioni, un tavolo, la frutta, facevano la loro composizione, così come io compongo sul tavolo da still life la mia composizione fotografica, e c'era questa alta luce finestra, che non a caso si chiama window light, luce finestra in fotografia, che dava una luce molto morbida, molto morbida. E da qui è nato lo still life fotografico. Qui siamo in sala di posa con un banco analogico, cioè a pellicola 10-12, convertito da me in digitale perché monta al posto del piano della pellicola il corpo macchina della Nikon D800, un obiettivo Shader 120 con una piastra orientante. E questo mi permette di poter fare movimenti di macchina, basculaggi e decentramenti per controllare la prospettiva in sala di posa. Si intravede il tavolo da still life, ci sono dei velatini, questo è un set di una bottiglia di olio. E la macchina è collegata via USB a un computer Macintosh che mi permette di fare l'inquadratura perché il digitale è estremamente preciso, micrometrico, quindi controllo sul monitor la messa a fuoco e faccio lo scatto. Siamo nel piano seminterrato, al primo piano c'ho l'ufficio, lo scatto finisce direttamente perché è cablato in rete LAN, finisce direttamente su un disco esterno condiviso e risalendo in ufficio faccio il mio fotoritocco. Una seduta di still life di un'immagine un po' complessa può durare 3 ore, ma prima bisogna averla pensata mentalmente, averla fotografata mentalmente, aver trovato gli oggetti o se no averli comprati. Va preparato il set, le luci, la macchina fotografica e si impiega 3 ore per una seduta. Poi c'è il
E questa è
fotoritocco.
una bellissima informazione, andrebbe divulgata perché molti non sanno, forse non capiscono, non credono quali tempi ci
Certo,
sono dietro a uno scatto che può sembrare banale, semplice. Ci sono tempi
ma poi
molto,
per dire
bisogna
ora,
avere corpi riflessi dopo, come può essere un vetro.
non per entrare in tecnicismi, ma quando si va a fare lo scatto si pone un cartoncino che è bianco, grigio, nero sul set con l'illuminazione. In questo caso, io ho il tux, prima si lavorava ancora in tungsteno, poi ho generatori flash elettronici, ora lavoro con luce fluorescente, e si mette il cartoncino, si fa lo scatto, si toglie il cartoncino, si fanno gli scatti e si fanno più scatti. Io faccio con incremento più o meno di un terzo di diaframma. In questo caso si parla di digitale, quindi mentre la pellicola descriveva un cono, perché si lavorava a diaframmi molto chiusi, 64 con un 300 mm sul 10-12, oggi si lavora 11 di diaframma, perché in digitale i raggi devono penetrare all'interno dell'obiettivo il più possibile paralleli. Questo riduce la profondità di campo, quindi l'obiettivo è più preciso da un punto di vista, è micrometrica la messa a fuoco e bisogna starci molto attenti. Quando si arriva a sviluppare in camera bianca, al computer, con Photoshop lo scatto, si prende anche lo scatto con il nostro cartoncino, con la pipetta del bianco ci si pone sul bianco, avendo selezionato anche le altre immagini, automaticamente si impostano i parametri giusti della luce, perché la luce ha una sua temperatura colore in base al tipo di sorgente espresso in gradi Kelvin. E da lì poi c'è da fare tutto il fotoritocco, perché sono immagini molto grosse, per cui pulisci periodicamente il sensore con attrezzatura apposita, però il minuscolo granellino di polvere non vedi, lo devi fotoritoccare poi alla fine. Io però cerco di raggiungere in fotografia il massimo di quello che posso raggiungere. Il fotoritocco sono piccole cose comunque.
Qui siamo in un mondo completamente diverso dagli antipodi di quello che abbiamo già visto.
Ma c'è, ma esatto.
Qui
ma
il tempo per te è una componente,
no, ma c'è un motivo
importante, ma dilatato rispetto,
sì, a loro. Sì, sì.
Loro sono impressi.
Ma io non sono in grado di fare il loro lavoro, ti spiego perché. Perché un fotografo di still life è caratterialmente riflessivo.
Appunto.
Io quando faccio una composizione fotografica, per me esiste soltanto un modo solo di inquadrare quei soggetti, uno solo. Per me le varianti non esistono, perché le varianti sono un'altra foto ancora, generano un'altra foto. Invece chi è meno riflessivo, più dinamico, è portato per l'immagine in movimento. Quindi moda, fotogiornalismo, sono cose...
Già il tuo atteggiamento nei confronti di come ti poni sulla fotografia è completamente diverso.
Completamente diverso.
Cioè, non sono...
Io quando vado a fare... No, ma io quando vado a fare le fotografie alla partita di calcio di mio figlio non riesco a scattare niente. Te lo dico subito, cioè.
Cioè, completamente diverso.
Questo è uno still life dove ci sono appunto delle capacità compositive, perché l'immagine si sviluppa attraverso degli equilibri di colori, forme, geometrie, e il banco ottico serve per correggere la prospettiva. Fare comunicazione e pubblicità vuol dire raccontare una storia, entrare in azienda, viverla appieno, scegliere un elemento caratterizzante, renderlo macroscopico come se lo osservassimo con una lente di ingrandimento e strutturare il messaggio. Guardate gli elementi che compongono questa immagine. Possiamo vedere un formaggio, delle pere e della mostarda. Un'immagine fotografica deve contenere dei segni, dei simboli svelati che permettono di strutturare il messaggio agganciandosi all'headline e al body copy. L'headline è lo slogan che apre la comunicazione, e che in questo caso è pubblicità che gusto, mangiala con gli occhi. Frutti canditi e mostarda, gli strumenti cartacei della comunicazione pubblicitaria, ideati, progettati e stampati per voi con un gusto dolce e piccante. La ciliegina, le nostre app piccanti per i vostri dolci device. Una pera succosa, internet, un servizio completo che vi farà leccare i baffi. Un formaggio squisito, la fotografia professionale, un ottimo abbinamento per molti cibi, particolare insieme alla mostarda e alla pera. Questo è quello di cui si occupa GP Comunicazione. Volendo esprimere un servizio che diversamente da un prodotto non ha una sua concreta rappresentazione visiva, perché il prodotto ce l'hai, ha una sua forma, una sua dimensione, servizio no. È molto semplice dare un significato allegorico ad un segno. Questa è un'immagine di un quadro famoso riprodotto in fotocopia, inserita all'interno di una cornice di grandi dimensioni con dei pennelli e degli oggetti in marmo. È un'immagine realizzata in sala di posa per Urian Marble Group, produttore di oggetti di marmo. Ho uno stile molto personale di strutturare il messaggio. Mi piace partire da una storia inventata o da un'allegoria per poi calarmi nel messaggio commerciale vero e proprio, per stimolare la fantasia di chi legge e coinvolgerlo emotivamente. Non è stata utilizzata in realtà per Urian Marble Group, ma per il progetto Paraocchi. Il portacenere da pipa è stato coperto da una tavolozza da usare con i pennelli, dove è stato posto il marchio Paraocchi. Questo è un Deplian, il payoff è con occhi diversi. Successivamente usato da un colliri, andai in farmacia e vidi questo payoff usato da un colliri. Ed Line, la vita può essere un'opera d'arte, dipende da te. Prendi in mano il pennello e dipingi il quadro della tua vita. Il claim, cioè la promessa espressa nell'headline, ti insegniamo un metodo individuale, apprendere ad apprendere, che ti permetterà di essere autonomo nello studio e nella vita, per guardarla con occhi diversi. Seguono 10 punti di forza del progetto Paraocchi, mentre a destra si formula il messaggio commerciale nel body copy. Headline, un tuffo nella cerniera. Pagina pubblicitaria per Terre Calde, esportatore di questa bottiglia di vino caratterizzata da un pack che la riveste completamente incentrato sulla cerniera. Pur essendo decentrata al margine destro e tagliato, il prodotto esce dalla penombra con predominante caratterizzazione. Questa è un'immagine realizzata in pellicola, dove fuori campo c'è un supporto che regge un imbuto dove viene versato il vino che casca nel bicchiere, però dopo ogni scatto il bicchiere è fissato in obliquo, quindi devi rimuovere il bicchiere e pulirlo. Anche quando va giù il vino c'è il rischio che si sporchi il vetro, quindi è scegliere l'attimo giusto ed è. E in quel caso, con l'inquadratura fatta, non guardi in macchina, guardi il soggetto a occhio nudo per capire quando scattare. Questo pack era molto interessante, con questa cerniera e questo rivestimento totale della bottiglia. Immagine realizzata in location per la partecipazione dell'allora associazione industriale della provincia di Siena, al Cibus di Parma. Facemmo alcuni strumenti di comunicazione anche relativi a una giornata di inviti che avevano, così come facemmo il Sarcio e il Sai con pagine pubblicitarie su riviste specializzate. Questa è un'immagine virata fatta in cantina con i prodotti tipici senesi alimentari. Questo che appare sulla destra è un'arnia di api, praticamente, come venivano fatti prima nella corteccia di sughero. E per il Cibus facemmo anche, diressi come direttore artistico, ma diretto, diressi un video sponsorizzato dal Monte dei Paschi sulla partecipazione delle aziende senesi al Cibus di Parma. Andammo a Parma a girare e poi in una location, in una fattoria, mi feci dare tutti i prodotti, feci delle still life e con la telecamera facemmo delle riprese che poi andammo a montare. Immagine realizzata in sala di posa per gli auguri di Natale. Questo è un Dom Perignon d'annata, perché mi sembra che sia del 62-66. con questa rosa, il bicchiere rovesciato, il secchiere del ghiaccio e il ghiaccio finto. Immaginate, insomma, la riposa per un peck di pasta in questo piatto d'argento, viene colorata dalla luce attraverso dei velatini posti fuori campo sopra all'immagine, sopra al soggetto, filtrati dalla luce, e quindi si creano queste colorazioni calde.
Come sono letti questi lì?
Come?
Come sono?
Sono appoggiati su un piatto d'argento. È per un pack di pasta. Anche il ritratto per me è uno still life, i soggetti sono in posa statica, quasi delle statue di marmo. Questa è un'immagine realizzata insieme ad altre, e in questo caso esisteva a quel tempo, ma appunto nel 1987, un prodotto Kodak, un rotolino 35 mm, 135 mm, diapositiva a sviluppo istantaneo. C'era il suo rotolino, c'erano dei contenitori che si inserivano in una macchinetta, poi si girava e si sviluppava istantaneamente la pellicola. Quindi feci la foto che è proiettata sullo sfondo, e la sviluppai subito, la tagliai, la misi nei telai, la proiettai frontalmente su questo fondale di carta a fondo continuo e poi misi in posa questa coppia. Immagine realizzata in sala di posa per la campagna contro i tagli sulla comunicazione e la pubblicità. Questa è un'immagine che ha fatto parte di Mettiamoci la testa, in questa iniziativa contro i tagli verso la pubblicità. Quindi l'accetta su un ceppo, sopra dei giornali in informazione, e la scritta pubblicità intagliata. Questo è lo sfondo del telegiornale di Siena di Telemaremma, è un'immagine che ritrae il Duomo di Siena in notturna. E siccome alle 23 si accende una luce supplementare, le luci sono di due nature, cioè hanno una temperatura colore diversa. Questa era una pellicola daylight, quindi aveva una temperatura per la luce del sole, la luce flash. Una di queste mi sembra che è una lampada a mercurio, quindi con una temperatura colore diversa. Queste due illuminazioni proiettano le ombre di queste statue, di questi particolari architettonici, e quindi in base alla loro temperatura colore dipingono le ombre di azzurro o di arancione. Una posa lunghissima, veramente lunga, e la particolarità di questa foto, cosa che accade in questi casi, perché un'esposizione di 30 minuti mi sembra, anche per mettere a fuoco col banco ottico non si riusciva assolutamente a vedere niente. Cosa succede? Questa è fatta in pellicola in lastra 10-12, la lastra viene inserita nello chassis, che ha una sua tendina per tenerla oscurata. Nonostante che si batta lo chassis per far precipitare la pellicola verso il basso, su una posa di 30 minuti in condizioni in inverno alle 23 di sera c'è uno spostamento della pellicola necessariamente, ma micrometrico minimo, e quindi questa era una gigantografia che andava dietro lo speaker del telegiornale, che occupava neanche un terzo della larghezza. Quindi questo fatto ha fatto sì che si siano create di questo soggetto due impressioni, cioè l'occhio osservando questa gigantografia si perdeva, non riusciva a trovare un punto su cui focalizzare lo sguardo, e dava una sensazione veramente, veramente eccezionale. Grazie.
Grazie.